Seconda parte della rassegna stampa che apriamo con un articolo preso questa volta da una rivista internazionale, The New Scientist, che dedica un articolo alla spazzatura spaziale, cioè tutto quell'insieme di oggetti costruiti dall'uomo che si trovano abbandonati in orbita attorno alla Terra. Come rimuoverli e come fare pulizia? L'articolo espone una delle tante soluzioni proposte e questa è in particolare proposta da un team di ingegneri della Global Aerospace Corporation di Altadena, California. Andiamo a leggere di cosa si tratta partendo dal titolo dell'articolo che traduciamo dall'inglese. Palloni giganti potrebbero pulire la spazzatura spaziale. Di cosa si tratta? Allora, come inizia l'articolo facendo una considerazione. Di solito siamo abituati a pensare che i palloni gonfiati ad elio portino le cose verso l'alto e non viceversa. Invece c'è un team appunto di ingegneri che ha pensato di tirare giù i satelliti inutilizzati in orbita attorno alla Terra sfruttando proprio i palloni gonfiati ad elio. Sappiamo che i satelliti abbandonati, non più funzionanti e tutto ciò che orbita intorno alla Terra senza più essere operativo costituisce un pericolo per gli altri satelliti che invece sono funzionanti. Come fare per fare pulizia? Questo team di ingegneri ha pensato ai palloni gonfiati. In che senso? Ogni nuovo satellite lanciato dovrebbe essere dotato al suo interno di un pallone pronto da gonfiare nel momento in cui il satellite stesso non è più operativo, cessa di essere utile, utilizzato. Questo pallone si gonfia di elio, si pensa a palloni di 37 metri di diametro, quindi abbastanza ingombranti. E il motivo qual è? Sfruttare l'attrito che la superficie di questi palloni riuscirebbe a provocare, ad ottenere, sfregandosi con il gas, anche se molto rarefatto, dell'alta atmosfera. Questo attrito a lungo andare provocherebbe la caduta del satellite in questione, del satellite di cui ci vogliamo liberare, che andrebbe poi a disintegrarsi completamente, quindi eliminandosi del tutto, cadendo in atmosfera. Questo sarebbe un modo per non aumentare perlomeno la spazzatura spaziale che è già in orbita, facendo in modo che ciascun nuovo satellite abbia anche questa arma, diciamo così, di autodistruzione. Questa soluzione ha però delle debolezze, perché aumentando così il volume dedicato a un satellite si aumenta anche la probabilità di essere colpiti appunto da altri detriti spaziali già in orbita. Riguardo a ciò, gli ingegneri del team che propongono questa soluzione hanno già detto che il rischio è minimo, il rischio di un impatto è minimo. Ma sentiamo l'opinione di Francesco Palla su questa soluzione un po' particolare.
Sì, è più un'opinione divertita che non da esperto di questa materia, ovviamente. Diciamo, il fatto stesso che ci sia bisogno di eliminare questi detriti spaziali e che diventi una notizia distribuita su larga diffusione, chiaramente è una realtà, quello è vero. Lo spazio, benché grande, è abbastanza denso come traffico di satelliti, di oggetti che orbitano intorno alla Terra, quindi che il problema esista, diciamo, ne siamo tutti consapevoli, anche se non ci lavoriamo, però sappiamo che è uno dei rischi, anche perché l'attrito che è provocato durante le orbite di questi satelliti che rimangono nello spazio anche una volta finita la loro funzione, chiaramente li porta in ogni caso a ritornare sulla Terra. Il problema è che in questo caso qui, in modo naturale, ci vogliono molti molti secoli e quindi questi detriti rimangono in cielo, diciamo, semplicemente troppo a lungo. Quindi questo è un tentativo di ridurre e di accelerare un fenomeno che in ogni caso avverrebbe, cioè questi satelliti non rimangono o le loro componenti non rimangono in eterno in orbita. Quindi accelerarlo chiaramente aiuta, anche perché nel futuro, con più nazioni che parteciperanno alle missioni spaziali, lo spazio stesso si riempirà sempre più di questi detriti. La soluzione tecnica per me è difficile capire se possa funzionare o meno. Mi fa effettivamente sorridere il fatto che, come appunto notavi nella presentazione dell'articolo, in un certo senso, aumentando le dimensioni dell'oggetto e anche di parecchio, potrebbero aumentare le probabilità di collisione. Quindi da un certo punto di vista sarebbe importante che funzionasse tecnicamente, però non è detto poi che non creerebbe eventualmente altri rischi. C'è da fidarsi che la valutazione che fanno, che questi rischi sono minori del problema stesso di lasciare in orbita questi detriti, possa valere la candela e quindi provarla.
Bene, passiamo quindi all'ultima notizia, più leggera, ma di cui non si può non parlare visto il periodo dell'anno. Le lacrime di San Lorenzo, che è proprio il titolo dell'articolo tratto da Famiglia Cristiana, firmato da Ida Molinari, e che andiamo a leggere. La notte ideale per osservare le stelle cadenti sarà quella tra il 12 e il 13 agosto, quindi, fra parentesi, non il 10, che è San Lorenzo. Continua l'articolo dicendo: i cieli oscuri, scenario favorevole per osservare le stelle, occorre cercarli lontani dalle luci artificiali. Questo lo sappiamo, per vedere bene le stelle dobbiamo allontanarci dalle città, possibilmente in luoghi elevati, tipo le colline. E andando avanti, ricordiamo però che le stelle non cadono più a San Lorenzo, che è il 10, appunto, come avevamo detto all'inizio. La notte ideale sarà quella compresa tra il 12 e il 13 agosto. Le meteoriti di mezzo agosto vengono anche chiamate Perseidi, in quanto il radiante, ovvero il punto dal quale sembrano provenire, si trova all'interno della costellazione di Perseo. La possibilità di osservarne un numero maggiore si ha nelle ore in cui il radiante è più alto nel cielo, cosa che avviene nella seconda parte della notte. Ecco, allora chiediamo innanzitutto a Francesco Palla, in quanto astronomo, un parere sulla questione dell'inquinamento luminoso cui si accennava per l'osservazione delle meteore. E l'inquinamento luminoso è un problema solo per chi vuole osservare, ad esempio, lo spettacolo delle meteore d'agosto, oppure è anche un problema proprio scientifico, dal punto di vista scientifico, per gli astronomi?
Sì, lo è in entrambi i casi, lo è sia per gli astronomi, che come sappiamo ormai sono ridotti a collocare i loro telescopi, diciamo, in pochi posti sulla Terra, proprio a causa, tra le altre cose, anche dell'inquinamento luminoso, e lo è anche per chi si diletta a guardare il cielo, diciamo, non da professionista, ma in funzione amatoriale.
Ecco, e per quanto riguarda gli astronomi, sempre, le meteore hanno, l'osservazione proprio delle meteore ha ancora una rilevanza scientifica, oppure anche per gli astronomi ha ormai soltanto il fascino di un evento insolito?
L'aspetto del fascino combinato con il periodo propizio dell'anno per stare forse anche un po' più rilassati dall'attività scientifica è per gli astronomi è quello, direi, principale. Anche se c'è tutta un'attività legata all'osservazione scientifica delle meteore che è rilevante, che nel periodo di agosto, appunto, dello sciame delle Perseidi diventa ancora più rilevante, proprio per la quantità di eventi che succedono durante la notte. Il tasso di cadute di meteore delle notti di San Lorenzo è molto alto in genere, ed è maggiore che in altri sciami meteoritici che avvengono durante l'anno, e quindi questo giustifica il fatto che anche da un punto di vista dell'interesse scientifico ci sia più attenzione. E soprattutto direi che non è tanto soltanto l'osservazione visuale, quella che scientificamente viene fatta e che dà i risultati più interessanti, quanto quella fatta a lunghezze d'onde radio. Esistono delle tecniche di osservazione degli sciami meteoritici fatte anziché con telescopi normali, con antenne radio, che sono sensibili anche a delle meteoriti, a delle meteore che non sono visibili ad occhio nudo o con binocoli o con telescopi. Quindi l'osservazione radio addirittura consente non solo di avere informazioni dirette sulla composizione della materia, appunto delle meteore, ma anche sulla loro frequenza, sul loro numero, che è un'informazione importante da un punto di vista delle proprietà degli sciami.
Bene, siamo così giunti al termine della rassegna stampa di quest'oggi. Ringraziamo il direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Francesco Palla. Grazie veramente per la disponibilità.
Grazie a voi.
E con questo è tutto. Vi ricordiamo che la rassegna stampa viene pubblicata su Media INAF ogni lunedì nel primo pomeriggio. Se volete partecipare o comunque esprimere un vostro commento, potete scrivere a comunicazione@inaf.it. Vi auguriamo buon proseguimento di giornata e vi diamo appuntamento alla prossima edizione.